Ciao a tutti, sono Rappa Mauro, personal profile velocissimo, sono sistemista Unix, appassionato di sicurezza e niente, per hobby tengo qualche conference in giro perché sposto la filosofia open source, quindi come io leggo volentieri i talk degli altri, ogni tanto li propongo anch'io, tutto qua. Allora, vi siete mai chiesti se è possibile o quanto è semplice andare a vedere nei log, quindi nel sistema di navigazione centralizzato che potrebbe essere il vostro ufficio, per dire quanto è semplice andare a capire cosa avete veramente cercato, per esempio su un motore di ricerca quale Google, guarda caso. La risposta è che è tremendamente semplice vedere cosa cerchiamo. Ad esempio, se io apro l'home page di Google e vado appunto, inserisco come chiave di ricerca Firenze, l'URL, quindi la pagina che andrò a richiedere a Google, è esattamente quella dove vedo Google IT, search e la parola in chiaro, quindi Firenze. Quindi chi ha accesso ai log del proxy, facciamo esempio aziendale, può vedere direttamente esattamente quello che vado a cercare. Questo può sembrare un'ovvietà, però sempre nel mio caso che sono un consulente, quindi mi recco in giro per le aziende, e magari devo andare a prestare dei miei servizi e vado a cercare, per dire, una banalità, che ne so, installare un software, per esempio, effettivamente se io mi presento come un esperto e poi vado a cercare su Google una cazzata, scusate, mettetemi il termine, effettivamente chi eventualmente andrà ad analizzare il log potrà fare una stima del mio livello di preparazione, per esempio, senza pensare a altri esempi come andare a vedere cosa si cerca, chi ha accesso ai log aziendali, cosa va a cercare i dipendenti, cosa possono fare nel loro tempo libero. Sotto invece vi faccio vedere lo stesso sistema utilizzando il plugin del Firefox, quindi il motore di ricerca, che la barrettina che avete in alto sulla destra dove inserite le cose. Come potete vedere c'è qualche parametro accessorio, ma il succo del discorso è che c'è sempre in chiaro quello che abbiamo cercato. Quindi la ricerca, cioè la nostra privacy è minata alla base, perché è vero che l'accesso ai log è stretto alle persone, però un conto è controllare la navigazione, perché centralizzare, ma qui andiamo proprio a vedere esattamente cosa stiamo facendo. Quindi non se sono andato sul sito di Libero, per dire, un sito di notizie, ma non sanno che notizia ho letto, qui invece ho cercato una cosa e sanno esattamente quello che ho cercato e cosa volevo fare. È uno step in più il sapere cosa mi interessava e dove sono andato. Sono due cose su cui vale la pena riflettere. Quindi, prendo spunto da questo, ho cercato di fare un sistemino che permettesse di mascherare, infatti il titolo è Search Obfuscator, quindi non si può pensare di nascondere qualcosa in maniera perfetta perché non si potrebbe neanche fare, ma cercare di nascondere, di annacquare le nostre ricerche all'interno dei log, quindi un'eventuale persona che è autorizzata, lo spero, vada a cercare nei log che sito è navigato una persona, perlomeno si debba un minimo impegnare per riuscire a capire cosa ho fatto. Quindi dopo l'idea il nostro risultato non è altro che un piccolo programmino in JavaScript, quindi semplicissimo, che lavora su qualunque browser e tutto, che offusca, nel senso che dopo vi farò vedere, vi spiegherò bene cosa ho fatto, le richieste a Google, e utilizza anche delle tecniche per mescolare le carte sostanzialmente e rallentare quindi l'eventuale ricerca nei log della persona. Come vi dicevo, però, comunque ogni URL che io ho ricercato comunque è riproducibile, ovvero se io prendo questa URL e inserisco nel browser, comunque posso andare a vedere quello che si è cercato effettivamente, perché nel senso non posso fare un sistema di crittografia tra me e Google sostanzialmente. Potrei pensare di agganciarmi al mio server, ma è totalmente un altro discorso. Quindi l'URL è riproducibile, però a una prima analisi non si riesce effettivamente a capire cosa ho compiuto durante la mia navigazione, anche delle mie ricerche. Quindi, prima di tutto, ho cercato di studiare da un punto di vista applicativo, quindi vedendo un po' il funzionamento, come funziona la ricerca che usiamo utilizzando Google. Allora, ho visto che innanzitutto tutti i termini di ricerca sono passati tramite una variabile Q, che probabilmente sarà per query sostanzialmente, Poi vi sono tantissimi parametri accessori, quindi dei parametri che, come abbiamo visto qui, sono nel secondo esempio, sono tanti parametri che ad esempio vanno a dire in che codifica sto utilizzando, quindi l'UTF-8, sto utilizzando una versione di Firefox ufficiale, Mozilla IT Official, un client Firefox e altro, le variabili sono tantissime. Quindi vi sono tantissime variabili che poi vi spiegherò cosa mi sono servite. Poi una cosa molto interessante è che posso andare a specificare la lingua con cui ho intenzione di avere i risultati, che le query possono essere, cioè tutte le variabili in generale, qualunque lettera, può essere codificata in una particolare codifica che si chiama URL encode, che è quella canonica che vedete con le percentuali, percentuare, un valore numerico. E un'altra cosa interessante è che la chiave di ricerca è case insensitive, ovvero io posso cercare casa con la C maiuscola, tutte le lettere minuscole, qualunque permutazione. Quindi ho pensato di sfruttare tutte queste cose che vi ho elencato via via nel mio programmino per cercare sempre di rendere le cose più difficili sostanzialmente. Più difficili per chi vuol capire cosa ho fatto, cosa ho cercato. Quindi la prima versione non facevo altro che fare una codifica in un URL encode, quindi come vi dicevo prima una codifica standard che qualunque web server è in grado di interpretare, e in questo modo cercando Firenze ottengo una query che non è direttamente leggibile. Ovvio che una persona skillata ci mette un attimo a capire che quella è una codifica, però diciamo che ho già comunque tolto una buona fetta di persone curiose che magari hanno avuto accesso ai log, perché i log sono su una cartella condivisa di rete, quindi non sono neanche autorizzati a vederli. Quindi nella prima versione non ho fatto altro che fare un encoding delle query e di utilizzare anche diverse variabili che poi ho organizzato nella prima fase, diciamo, in maniera fissa. Quindi non ho messo la query subito all'inizio dopo search, ma l'ho messa dopo, e quindi per cercare di iniziare il mio programmino. Poi ho capito che effettivamente, visto che l'ordine delle variabili sostanzialmente non ha alcuna importanza per il sistema di ricerca, quindi per l'applicativo, ho deciso di mescolare tutte le variabili in maniera randomica per evitare di fare una ricerca semplice all'interno delle URL e quindi di utilizzare le espressioni regolari. Questo è uno strumento potentissimo che vi permette di analizzare mega e mega di testo in pochi decimi di secondo. In questo modo anche qui ho fatto un array con tutte le variabili che potrei utilizzare. Ho sempre usato variabili vere, non mi sono inventato niente, perché comunque sto utilizzando un servizio e quindi ho deciso di non andare a sporcare o inventarmi qualcosa di mio. Quindi tutte le variabili sono variabili prese in giro durante le navigazioni e comunque variabili standard che riconosce l'applicativo, e quindi la query sostanzialmente si sposta in continuazione da ogni volta che faccio una nuova query, praticamente si sposta il mio termine di ricerca all'interno dell'URL. Poi ho pensato di analizzare ovviamente il problema delle chiavi di ricerca multiple. È strano che una persona cerchi solo una parola, cioè nel senso non cerca casa, magari cerca casa a Firenze o... Quindi sostanzialmente si può decidere di spezzettare ogni parola e per ogni parola sostanzialmente usare una variabile Q, una variabile query. Questo per fare in modo di spaccare tutte le parole di ordine compiuto e quindi di avere più variabili. L'importante è che quando andrò a comporre la mia stringa, che poi andrò a inviare al proxy che la invierà al server di Google, non cambi l'ordine dei termini di ricerca, perché se cambio l'ordine ovviamente non serve a niente il mio sistema, perché vado a cercare una cosa diversa rispetto a quella che volevo cercare. L'esempio concreto è questo: cerco Firenze e privacy, all'interno delle mie variabili disposte randomicamente c'è una variabile Q che mi va a dire Firenze e un'altra variabile Q che mi va a dire privacy. Questo sistema funziona, è più che testato, poi magari vi farò vedere qualcosina. In questo modo quindi anche qui ho complicato leggermente la vita sostanzialmente di chi vuole cercare qualcosa. Poi ho avuto un'altra idea: visto che esiste la variabile HL, che sarà language o qualcosa del genere, uguale a IT, perché non decido di interrogare un qualunque server di Google, quindi non evitare appunto di andare a contattare sempre www.google.it, ma tira fuori la lista di indirizzi DNS, la lista di indirizzi IP di qualunque server, e quindi randomizzare anche il server con cui faccio le richieste. Infatti, come vedete, non ho usato più Google IT, ma quello lì è, penso che sia un altro Google di qualunque altro stato, nel quale però vado a specificare poi la variabile HLIT, quindi ho interrogato quel server, ma otterrà risultati in italiano. In questo modo, quindi, ho complicato anche, diciamo, la prima porzione, che non era solo cercare www.google.it per un indirizzo, ma è già più complicato, perché ho cambiato anche il server col quale contattavo. Poi mi sono sbizzarrito, cioè, tanto già che ci sono, ma come continuo a scoprire qualcos'altro, e ho utilizzato quella funzione che permette di fare una ricerca per le parole e di escluderne altre. Quindi l'ho chiamato un termine di ricerca fake, quindi di cercare ad esempio Firenze e privacy, ma non cercare una parola che io mi sono inventato. L'insieme di lettere che ho usato solo consonanti, per evitare di avere la sfortuna di beccare esattamente una parola di senso compiuto in italiano. Quindi diciamo che il termine che non è, tra l'altro non è neanche codificato, che è l'ultimo, quel termine lì non avrà mai senso, quindi sostanzialmente la mia query che ricercavo sarà sempre la stessa. Ma così è un'ulteriore complicazione, perché ho diverse variabili query, cioè diverse variabili Q, e sono continuamente mescolate sostanzialmente. Poi ho visto anche, andando avanti sempre per la storia della paranoia, il sistemista paranoico, che lo stesso sistema di query, quindi di search per una parola, posso usarlo anche su altri servizi come Images o News, ma utilizzando la funzione search vado a fare ricerche testuali, quindi ricerche sostanzialmente di pagine web e non ricerche per immagini o per news. E l'ultima cosa che si poteva fare era anche una tecnica abbastanza nota, ovvero fare in modo di utilizzare prima la funzione di traduzione di Google, che vi permette praticamente di tradurre un intero sito, e all'interno di questa funzione fare la vostra ricerca. Quindi io mando a Google la traduzione di una ricerca fatta su se stesso. In questo modo ho complicato ulteriormente le cose, e comunque il risultato è che funziona egregiamente. Cioè, è come se avessi fatto esattamente la stessa cosa che aprire Google e mettere dentro Firenze e privacy. Non è cambiato assolutamente nulla. Quindi, di tutte le tecniche che vi ho utilizzato, sono le chiavi, quindi, cioè, che ai termini di ricerca, codificati sostanzialmente con l'URL encode, che è una cosa standard, non ho inventato niente. Distribuito le variabili in maniera randomica all'interno delle query, i server a cui faccio le richieste sono variabili, quindi ho complicato ulteriormente le cose, e volendo, non l'ho ancora implementato, potrei andare a fare interrogazioni, cioè andare a fare ricerche su Google passando anche per il servizio di traduzione piuttosto che per il servizio di ricerca delle immagini o delle news. L'esempio appunto è che dalla prima query semplice fatta su google.it ha invece un sistema un po' più complesso, dove l'unica cosa che sostanzialmente è rimasta defissa per ora è search uguale, questa stringa qua. Tutto il resto, come potete vedere, varierà in maniera randomica. Ok, visto che è un JavaScript, non vedo perché non possiamo fare come fanno tutti i, tra virgolette, criminali che fanno phishing. Quindi mi sono salvato in locale la pagina di Google, ci ho messo dentro il mio script, me la sono messa come pagina predefinita, una pagina in locale, quindi se qualcuno passa può vedere che io sono su Google, in realtà sono sulla mia macchina locale. Ho fatto anche il bravo e non ho neanche cambiato la barra degli indirizzi. Non si vede, ma comunque là sopra si vede il path sul mio disco rigido. Ma andando a inserire sostanzialmente i miei termini di ricerca, andrò a randomizzare il tutto, a macinare tutto, e quando cliccherò su cerca su Google farò partire la richiesta verso il server ufficiale. Tutto questo in maniera assolutamente trasparente e avendo la certezza al 99% che la query che risulterà sia quella che esattamente stavo cercando. A questo punto il passo è quasi d'obbligo, visto che ho utilizzato solo un JavaScript, JavaScript è la cosa più non standard, ma comunque la cosa più supportata dai browser, perché non creare un plugin di Firefox? Il motore di ricerca c'è già, potrei farmelo anch'io, la mascherina per inserire le query. L'unico sbattimento, permettetemi il termine, è fare tutti gli XML di configurazione per creare un plugin, fare il package che sia testato anche per le varie versioni precedenti. Però il sistema è molto semplice sostanzialmente. Cioè il cuore c'è già, bisogna solo costruire la scatola per integrarlo in Firefox. Volevo anch'io porvi un attimo solo una slide per non annoiarvi ulteriormente sul discorso appunto di Google, visto che lo usiamo tutti. Appunto ho tratto questa definizione appunto da un libro che è pubblicato Ippolita, e appunto dove si rileva ancora una volta che appunto la tecnocrazia, quindi il dominio tecnologico, alla fine è uno strumento per gestire la conoscenza. Quindi il pericolo è esattamente quello, che sì, che bello, funziona il migliore, ma prima o poi qualcuno lo userà per fare qualcosa di cui non vogliamo essere partecipi o comunque che subiremo. Un'altra cosa che appunto riportava Ippolita, che era molto interessante, era quando fu lanciato il servizio di Gmail, per esempio, non si poteva registrarsi normalmente, ma c'era tutto il sistema di inviti, e quello è stato appunto un sistema geniale per tracciare tutte le conoscenze delle persone, perché tu vai a invitare gli amici, c'erano i pazzi che vendevano su eBay a quegli sfigati, permettetemi il termine, il sistema per, cioè l'account per registrarsi. Poi in questo modo, 99%, Google ha potuto tracciare tutti i miei amici o conoscenti. Quindi se dovrò andare a fare qualche campagna, probabilmente userà questi sistemi, visto che sa chi conosco di persona, perché magari gli ho parlato bevendoci una birra, sostanzialmente. Quindi anche io volevo porvi un attimo l'accento e l'alto là su questo concetto qui. La mia presentazione è una presentazione razzo, e comunque potete scaricare... Fatemi pure domande, le slide le scaricate sul sito.